Buonasera a tutti, grazie di essere venuti qua questa sera. Queste lezioni, col permesso di Ralph Colombo naturalmente, queste lezioni sono di questa sera sono dedicate al Parnasse Aldo Evradi, che questa sera è Yom Pekudato, è l'anniversario, e per
Joel
Orvieto, che l'anniversario è
Giuliano
Orvieto.
Sì, che in questa settimana
stiamo parlando, perché è un po' più giovane, di due colonne della comunità, famiglie importanti che hanno dato veramente tanto in tutti i sensi a questa comunità. C'è poco da dire, noi siamo come dei bambini sulle spalle dei giganti, dicono i maestri, e queste persone che stiamo ricordando erano giganti e sono state persone che hanno permesso che noi potevamo progredire e andare avanti. Lascio la parola a Rab Spagnoletto. Grazie.
Proviamo. Quando mi avete chiesto questa cosa da fare, mi sono detto: ma davvero sta montagna, ma come la scalo? E di fatti non l'ho scalata. E la prima cosa che mi sono ricordato era che c'avevo a casa un'edizione, forse pure gli altri hanno detto, perché se uno parla del decalogo viene sempre in mente questa cosa qua. C'è questo libro, lo dico per campanilismo, no? Che è stato pubblicato, è una ristampa dell'edizione, la prima edizione del 1930, e questo è stato pubblicato da Augusto Segre nel 1974. Come giustamente ricordava Semi, tra il 1930 e il 1974, è qui, dice Augusto Segre, che ha, con opportune modificazioni che ovviamente si sono rese necessarie, viene ora ristampato. Io devo dire che non me lo ricordavo questa cosa che ha detto Semi, mi ha ricordato adesso, e ovviamente pensavo che fosse per cercare di modificare un po' il linguaggio. Dal 1930 al 1974 probabilmente c'era necessità un po' di aggiornarlo, e invece le opportune modificazioni sono state quelle di tirare opportune modificazioni
del
1974 di Augusto
Segre.
La prima edizione è dell'edizione Israel del 1930, si chiama Il Decalogo. Molti di voi probabilmente a casa ce l'hanno, molti più hanno questa edizione, pochi invece hanno l'edizione bianca, che è quella stampata dalla casa editrice Israel nel 1930. Allora, le opportune modifiche invece erano quelle di cassare i commenti di alcune persone che nel 1930 figuravano nelle cattedre rabbiniche italiane e che invece nel 1974 non potevano più figurarvi, e però anche in questo del 1974 c'è qualche cosa che sorprende, e cioè quasi direi completamente, se dopo la purgazione di chi doveva essere purgato, questo qua risponde quasi completamente.
Con tutto rispetto, perché sei il mio maestro, più che punizione, purgato, autoeliminazione.
No, non ho detto punizione.
Ah, ho capito, purgato.
Purgato.
Autoeliminazione.
Sì, ma purgato vuol dire...
Scusa. Non ho questo italiano forbito come te.
Purgare, in termine tecnico si dice purgato.
Ah, no, io pensavo purga.
No.
Sono un ammare, scusate.
Purgare vuol dire purificare. Vuol dire questo.
Allora
ripulire da.
No, certo. Allora, che volevo dirvi? No, che tutti i rabbini che figurano qua dentro sono l'espressione della Toscana ebraica, Livorno e Firenze. C'è Gustavo Castel Bolognesi, c'è Carlo Alberto Viterbo, c'è Dante Lattes che ha studiato a Livorno, poi c'è Elio Toaff, Enzo Bonaventura, di cui parlavamo adesso, uno dei psichiatri più importanti, Ercilio Toaf, e via dicendo, tutte persone che erano ciò che di meglio, ovviamente Davide Prato, gli Artom, che ugualmente hanno studiato a Firenze, e via dicendo. L'ho preso in mano non perché oggi come oggi, anche secondo la sensibilità nostra, a leggere queste cose uno si ispira così tanto e trova delle cose da poter ridire, perché sono molto formali, c'è tanta retorica, anche se c'è ovviamente anche del contenuto. Il mio comandamento è stato scritto da Carlo Alberto Viterbo, Carlo Alberto Viterbo è uno dei pilastri, direttore della rassegna mensile di Israel, del giornale Israel, e di lui ho avuto un'esperienza intensa nell'ultimo periodo, tutto il periodo in cui io sono andato a Firenze adesso e ancora non avevo una casa pronta, sono vissuto per 3 mesi dentro casa di sua nuora, anzi dentro casa di Carlo Alberto Viterbo, e quindi mi piace questa cosa un po' casuale che è capitata, cioè il fatto che sia stato commentato da lui proprio Lotane Bereachais Shaker, che è il comandamento che io adesso devo esporre. Dice lui alla fine del suo commento su questa cosa, perché ci voglio tornare alla fine, questo precetto, allora, difficile, lo abbiamo detto, aprire il cuore alla verità, come si apre una finestra della casa al sole, educare la lingua della sincerità, sicché essa diventi spontanea e benefica, come respirare aria pura. Ma sentite come la parola del Signore ci conforta e ci spinge, e cita adora, cita De Parim. Questo precetto che oggi io ti impongo non è già superiore alle tue forze, non è lontano, esso non è in cielo, sì che tu abbia da dire chi salirà per noi in cielo a cercarcelo e lo renderà nuoto e noi lo seguiremo. Parimenti, esso non è al di là del mare, sì che tu abbia a dire chi passerà per noi il mare per recarcelo e ce lo renderà nuoto e allora noi lo seguiremo. Ma anzi, questa cosa è a te molto vicina, tu l'hai in bocca e lo concepisci nel tuo cuore in modo da eseguirla. E alla fine, inizia prima Pagliera, come sappiamo, parla alla fine del Deuteronomio proprio di queste cose qua. Certamente, in generale, noi non l'avremo mai legate, di prima chitto, di prima istanza, al comandamento Lotan e Bereachai Shaker, non fare falsa testimonianza. Questo ci dice che in generale la Torah, Mosè sta per morire, e dice che in generale la Torah è vicina al popolo ebraico, di metterla sulla propria bocca, di osservarla, e che non è una cosa al di là delle proprie possibilità, non è in cielo, non è in terra. Un passo ben noto che è inutile che lo ripetiamo. Ricordatevi questa cosa in cui c'è scritto tu l'hai in bocca e lo concepisci nel tuo cuore in modo da eseguirla. Sta parlando della Torah in generale, non del comandamento di non fare falsa testimonianza. Vediamo invece se alla fine possiamo rilevare che questo concetto ha a che fare proprio con l'idea di falsa testimonianza. E la prima cosa che sono andato a vedere è come viene commentato questo comandamento in uno dei classici, cioè nel Sefer HaChinuch. Nel Sefer HaChinuch, che è un libro scritto nel Medioevo che enumera le mitzvot, volevo vedere come era proposto. E la cosa interessante su questa maniera con cui lo propone il Sefer HaChinuch, per certi versi è superato, perlomeno in un passaggio, a mio modo di vedere. Comunque, scrive così il Sefer HaChinuch. Beidut emetta olam omed, nella testimonianza il mondo sta in piedi, shekol divrei ribot bene adam, perché ogni contestazione, ogni contesa tra un uomo e un altro, tutte le contese mit battelim beidut anashim, in teoria tutte le contestazioni basterebbe che uno venisse, testimoniasse, e a quel punto tutte e due le parti, se hanno fiducia nel testimone, dovrebbero convenire che la verità o sta da una parte o sta dall'altra. Quindi di per sé, attraverso la testimonianza, al limite si giungerebbe a che non vi sarebbero più contese nel mondo. Quindi in questo senso, secondo il Sefer HaChinuch, è una muda olam, è un pilastro di tutto quanto il mondo. Veimken, e quindi, dice lui, edut sheker, quando uno fa falsa testimonianza, si balle korban ha'yishuv. Cosa succede in quel caso? Se uno fa falsa testimonianza, comporta il korban, la distruzione del ishuv. Ishuv vuol dire del buon andamento del mondo, in questo senso. Ok, quindi abbiamo da una parte l'idea che il mondo basterebbe, l'idea che l'osservazione, la situazione che nessuno facesse falsa testimonianza, che tutte le cose andrebbero bene. Ci sarebbe più nessuna contestazione. Ma per il fatto che c'è qualcuno che fa falsa che testimonianza, le controversie possono continuare ad andare avanti, e quindi chi fa testimonianza falsa non concorre all'Ishuva Ulam. Ora, un'altra cosa, vediamo questo versetto, perché questo versetto, così come ci viene proposto, è molto strano. Attenzione, ricordiamoci: Lo Tane Bereacha Ed Shaker. Che vuol dire? Lo Tane vuol dire non rispondere, non dare come risposta, ok? Bereacha, verso il tuo compagno, tanti commentatori ti fanno vedere come questo verbo la anot può reggere il be, ok? Uno risponde invece che a dativo be a qualcuno, ok? Sì, a lungo spiegano questa cosa. Ed shake, non devi rispondere al tuo compagno, e poi però tutto si rovina. Ed shake. In questo punto c'è un Ibn Ezra che è particolare, dice così: Shannim rabot chipasti belibi tangam zotamila. Per un sacco d'anni ho cercato nel mio cuore la motivazione di questa parola. Lemor ed shake, velo ed ut shake. Dice, sto verso non funziona. Non devi rispondere al tuo compagno con cosa? Con una testimonianza falsa, ed ut shake. Perché ed shake? Rispondi, e allora lui mi piace molto più la domanda, mi piace più questa sua puntualizzazione, l'idea che non riusciva per tanto tempo a rispondere a questo quesito. Poi ha detto no, forse questa è la cosa. Dal momento che Kadosh Baruch Hu nei 10 comandamenti parla alla persona direttamente e dice tu Lot Ignov, lui tu Lot Irzak, eccetera eccetera, in questo caso lui è come se dicesse Lot Anebriaka, non rispondere al tuo compagno quando sai che tu sei Ed Shaker, cioè non ti proporre al tuo compagno quando sai che non sei atto a testimoniare, e se andrai là davanti direi qualcosa di sbagliato. Ok? Quindi il rapporto sul quale lui insiste è il rapporto a due tra la persona che s'aspetterebbe da lui una testimonianza valida e invece lui che per certi versi lo tradisce. Lo tradisce in un contesto giuridico, in un contesto di tribunale. Ora, altra cosa che mi è venuta in mente, l'ottane risposta. Mi è venuto in mente sto fatto. Quando noi diciamo domandare, in ebraico come si dice? Rishon. E la domanda è? Shela. Come si dice rispondere? Rispondere. Langanot. E com'è la risposta? Adeshu. Ma come è possibile? Ma perché non è la manganà? Oppure, certo, la parola esiste pure rispondere le ashiv, e da cui viene teshuvah. Ma se li sciolfa ce l'ha, ma perché langanot non fa manganà? Allora, c'è qualche cosa nell'anot che dalla radice è un po' duplice. L'anot da una parte vuol dire rispondere, andare incontro a qualcuno. Ma dall'altra, dentro la radice langanot, c'è pure l'innui, da cui viene pure la parola ngani, che vuol dire povero. Quindi attenzione, quando uno risponde, può rispondere, se utilizziamo la parola langanot, in due direzioni diverse. Da una parte è il dare una manganà, una risposta, che poi c'è la parola manganà, mica che non c'è, vuol dire anzi proprio dare piena risposta, però non si usa. Attenzione che nella risposta ci può essere, da una parte, un trovare consenso, cioè il consenso che la persona s'aspetterebbe dalla domanda che ha rivolto viene ripagata. Dall'altra però la risposta, se non è puntuale, se non è giusta, a quel punto la reazione che fa non è un appagamento, ma è addirittura uno schiacciamento, un innui. La stessa radice può lavorare sia come risposta e sia come un essere preponderanti, un governare, un volere essere qualcheduno che va sopra l'aspettativa dell'altro. Allora, lotta a nebere a Kael Shaker, già nella risposta, non rispondere al tuo compagno, perché nel caso in cui tu sei Ed Shaker, la risposta che stai dando non è una risposta di consenso. Di venire su cercando di trovare appunto un momento d'armonia, ma al contrario tu stai procurando alla persona che si aspetterebbe la verità, perché lui lo sa qual è la verità, o perlomeno il suo punto di vista. Se tu sei Ed Shaker, rovini tutto, ok? Cioè, ti imponi su una situazione che sarebbe obiettiva, ovvia, ok? Ed invece tu ti proponi deviandola, e questo mi dà la possibilità di lavorare sul 10 comandamenti in maniera classica. Qual è il modo classico per lavorare sui 10 comandamenti? Ci siamo più o meno tutti accostati, chi è che fa l'insegnante quando lavora sui 10 comandamenti fa questo, e cioè vederli in maniera comparata. E uno dei modi per comparare i 10 comandamenti è quello di porre accanto da una parte i primi cinque e poi i secondi cinque, facendo notare che i primi cinque è il rapporto Ben Adam la Magom e i secondi cinque Ben Adam la Caverò, i primi cinque il rapporto tra uomo e Dio e i secondi tra persona e proprio prossimo. Qual è quelli che combacia, cos'è che combacia con Lotanganeberingachaitshager, cioè con non fare falsa testimonianza? Dall'altra parte ci troviamo Zahore Tioma Shabbat Kadesh, che vuol dire ricorda il giorno del sabato per santificarlo. Tant'è che la Mechiltà lavora su questo tantissimo e vede nel rapporto tra questi due comandamenti questo aspetto qua. Ci sono tanti Midrashim che lavorano su questo rapporto, ma quello che si dice è: chi è che fa falsa testimonianza è come se rinnegasse la creazione del mondo. Da una parte c'è scritto ricordo il giorno del sabato per santificarlo, perché io ho creato il mondo in sei giorni e il settimo mi sono riposato, ok? Quindi nel momento in cui il popolo ebraico osserva il giorno del sabato non fa altro che dire io mi riposo perché lui si è riposato, ma lui si è riposato perché l'ha fatto il mondo. Quindi nel momento in cui io metto in pratica lo Shabbat non fa altro che non far falsa testimonianza, dichiaro che è vero che Kadosh Baruch Hu ha creato il mondo. Se io invece non faccio Shabbat dichiaro falsa testimonianza. Ecco la relazione l'uno dell'altro. Ma c'è di più, uno potrebbe dire, è vero, ma se così facendo come la mettiamo con l'altra versione dei Dieci Comandamenti? L'altra versione dei Dieci Comandamenti non dice che Dio, noi dobbiamo farci abbattere perché Dio ha creato il mondo in sei giorni, ma nell'altra versione cosa si dice? Che noi dobbiamo farci abbattere perché Dio ci ha tratti dalla terra d'Egitto, ci ha levati dall'essere schiavi, cosa è noto, no? Zecher Litziat Mitzrayim e Zikaron le Mangase Bereshid, tutte e due le cose noi abbiamo. Allora, dall'altra parte dove c'è scritto Zecher Litziat Mitzrayim, questa cosa della testimonianza sui sei giorni non possiamo farla. Ma c'è un punto che ci viene in aiuto. Un altro modo classico, un po' più recente di quello, perché non è così antico come quello della Mechiltà, però che è più diffuso nel mondo sefardita, ma ha le sue basi nel Midrash, è quello di andare a cercare dentro lo Sheman, come sapete, i Dieci Comandamenti. Tant'è che se prendete un Sidur Sefardita, molto spesso all'interno dello Sheman trovate con la scrittura Rashi tra i versetti delle parole che magari riuscite a leggere, altri non riescono a leggere, ma che sono quelle quando non ci stanno invece Kavanot di Kabbalah. Sono la relazione tra i Pesukim dello Sheman con i Dieci Comandamenti. Relazione che ha bisogno di esserci per certi versi, perché risponde anche a un altro quesito, risponde al fatto che i Dieci Comandamenti che una volta si dicevano alla mattina, oggi non si dicano più. Il Talmud riferisce che una volta quando uno si svegliava dal momento che i Kohanim dentro il Beit HaMikdash dicevano i Dieci Comandamenti, sarebbe stato giusto che nelle Zemirod all'inizio noi dicessimo ogni mattina i Dieci Comandamenti, cosa che invece, come ben sapete, secondo tutti i Minagim non si fa più. Questo è ben noto, il fatto nel Talmud di Berakhod, che sono stati tolti per via degli apostati che dicevano i primi studenti della nuova religione, che dicevano, ecco, voi dite la mattina i Dieci Comandamenti perché i Dieci Comandamenti in sostanza è l'unica cosa importante da fare. Allora hanno detto loro, no, noi dobbiamo levare questi Dieci Comandamenti, sennò quelli pensano che noi abbiamo come base solo i Dieci Comandamenti. È proprio quello che vogliono loro, e cioè i Dieci Comandamenti ci stanno, tutto il resto è poesia. E allora cosa hanno fatto? Sembrerebbe, da quanto ci conta il Talmud, cosa hanno fatto gli ebrei? Come in tanti altri casi, hanno dovuto togliere i Dieci Comandamenti dalla Tefillah per evitare che il Tarnom e Tamminim, cioè la gente, chiacchierasse sul suo fatto che gli ebrei avevano soltanto i Dieci Comandamenti. Bene? Se andiamo a vedere dentro lo Sheman, quindi cosa hanno fatto gli ebrei? Hanno detto, lo Sheman ce lo teniamo, ma dentro lo Sheman ci stanno i Dieci Comandamenti. E così è come quando dicono lo Sheman, è come se si dicessero pure i Dieci Comandamenti, Kibbeyakol, ok? Adesso, se andiamo a vedere qual è la frasetta dei Dieci Comandamenti, che è collegata all'Otanganeberingachayet Shaker, potevano essere tanti, perché Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, pure là, se io dico Signore nostro Dio, il Signore è unico, pure lì non sto facendo, se non lo dicessi farei falsa testimonianza. Invece no, l'Otanganeberingachayet Shaker sta proprio alla fine dei Dieci Comandamenti, dove? No, Asher Otzedi Etchem Me'eretz Mitzrayim Liot Lachem Elohim, e cioè Quando si dice io sono Ani Adonai Elohechem, Asherotzeti Etchem, io sono il Signore Dio che vi ho fatto uscire dall'Egitto, è lì che stanno, che nel momento in cui dichiari questo non fai falsa testimonianza. Quello è il pezzetto in cui c'è la relazione tra non falsa, falsa testimonianza, e questo fa sì che abbiamo un unico, diciamo, risposta alla domanda che ho fatto su due binari. Primo binario è quello della Michiltà, e cioè che risponde che la testimonianza è sui sei giorni, il settimo giorno si è riposato. Il secondo binario è quello di la seconda redazione dei Dieci Comandamenti, dove c'è scritto devi far Shabbat perché io ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. E di nuovo quindi la relazione tra Shabbat e l'Ottangane Berengaka viene fatta duplice, in maniera duplice. Da una parte la creazione del mondo, dall'altra i Dieci Comandamenti. Già che abbiamo parlato della relazione... Quanto c'ho ancora? Già che abbiamo parlato della relazione tra i Dieci Comandamenti da una parte e dall'altra, da una parte e dall'altra, è interessante questo fatto qua, e cioè che nelle due redazioni sapete che ci sono delle differenze. Una differenza c'è pure su questo comandamento, non su altri. Lot Irsach, Lot Inaf, Lot Ignob sono uguali, ma alcuni comandamenti hanno delle differenze, chi maggiori, chi minori. Per esempio è nota quella di Zachor Beshamor, ma pure su questo comandamento c'è una differenza. Da una parte c'è scritto Lotanganeb Renacha Ned Shaker, testimone falso, dall'altra c'è scritto Lotanganeb Renacha Ned Shav, testimone vano. Ok? Questi due termini, così come altri termini della Torah, secondo una tradizione molto antica del Midrash, Nemru, Bedi, Burekad, sono stati detti con un unico fiato, ovvero per togliersi dal problema, togliersi, per dare una risposta al problema che, ma quali sono i Dieci Comandamenti? Prima versione o seconda versione? Com'è possibile che Mosè, quando ha ripetuti agli ebrei nel 39° anno dopo l'uscita degli ebrei dall'Egitto, si è inventato una versione nuova? Ma come? Facevano parte dei pilastri, delle cose più importanti che lui aveva ricevuto da Kadosh Baruch Hu sul Monte Sinai, e nel momento che le ripete si lascia muta qualche parte dei Dieci Comandamenti, in modo che qualcuno poi avrebbe potuto dire vedi chissà cosa ha ricevuto. Allora la risposta dei maestri è che queste due versioni Nemru Bedi Burekat sono stati detti con lo stesso fiato. Ora, ma le cose che sono state dette con lo stesso fiato, a ben vedere, non sono soltanto quelle dei Dieci Comandamenti, ma sono tante di più. E in generale, il Midrash che dice che due cose diverse sono state dette col medesimo fiato risponde a un'esigenza diversa da questa. L'esigenza è quella della contraddizione. Per esempio, da una parte, vi faccio un esempio semplice. Da una parte c'è scritto che non ti puoi sposare con la moglie di tuo fratello, e da un'altra parte c'è scritto che se muore tuo fratello invece te la devi sposare. Allora, sono due cose che contraddicono. Anche quella, si dice, è stata detta Bediburekad, insieme. E cioè, una cosa e il suo apparente contrario sono state date insieme. Ma attenzione, che Zachor Beshamor e Shav e Sheker, quelle dei Dieci Comandamenti che ho poc'anzi ricordato, non sono contraddittorie l'uno con l'altro. Uno può noi ben manteniamo in pratica Zachor di Shabbat e insieme pure Shamor. E non è che perché facciamo Zachor, Shamor cade in secondo piano, o se facciamo Shamor non ci ricordiamo di Shabbat e non facciamo Kiddush. Allora, la stessa cosa vale anche per Shav e Sheker. Sono state date insieme perché bisogna mettere insieme tutte e due le cose contemporaneamente in questo comandamento. Allora c'è da chiedersi che vuol dire Shav e Sheker differenti. Allora, Shav e Sheker hanno a che fare con due grandissime differenze nella testimonianza. E poi dopo questo vi racconto due Midrashim e mi taccio subito dopo. E quali sono queste due differenze nella testimonianza che hanno delle conseguenze grandi? La possibilità che uno faccia falsa testimonianza. Io oggi dico che questo telefonino è mio, oppure l'ha comprato Gadi, poi arriva Semi e dice no, questo telefonino l'ha comprato invece Nathan. Allora, cosa succede? Che in questo caso è chiaro che io e Gadi, uno dei due, il falso l'ha detto. Ok? La mia o la sua è un edutto che probabilmente è sheker, o la mia o la sua, è un edutto falsa. Quindi c'è una ahasha, una persona che dice dell'altro che ha detto una cosa non giusta, e poi c'è un'altra testimonianza che dice la cosa opposta. Ok? Questo è un edut sheker. Io o lui abbiamo fatto una testimonianza falsa, perché questo o è di Tizio o è di Gaio nella verità. Esiste invece l'edut shav, che è un edut, cioè una testimonianza, che ha a che fare con il corpo stesso, con la persona stessa che fa compiere la testimonianza. Quando è? In questo caso rientra tutto un capitolo che accenno soltanto in questo momento, perché non c'è tempo, che è quello degli Edim Zomemim, di cui si parla nel Deuteronomio. Lì si parla di una testimonianza che, nel caso, è una testimonianza che non risponde al vero, perché nuovi testimoni vengono e dicono: guardate che la vostra testimonianza non è vera, ma perché? Non perché, come ho detto prima, il telefonino è di un altro, ma perché voi non potevate testimoniare perché stavate con me altrove. Come?
La vecchia persona, dentro un'altra persona.
Allora, attenzione, questo è un tipo di testimonianza diversa da quella che ho considerato prima, e tant'è che le conseguenze sono anche diverse. Nel caso mio e di Gadi, quello che facevo prima, se una delle due persone ha fatto testimonianza falsa, ha delle conseguenze che sono le classiche conseguenze di qualsiasi lab, di qualsiasi cosa vietata. Ok? E cioè quello delle Makkod, delle 39 frustate. Okay? Con poi delle conseguenze che fa pure il testimone invalido per altre cose. Nel caso invece della testimonianza di qualcuno che dice: quello ha ammazzato Tizio, e ne vengono altri due che dicono: io non lo so se quello ha ammazzato Tizio, ma è sicuro che voi non potevate testimoniare su Tizio ammazzato Gaio. Perché? Perché stavate con noi altrove. In quel caso la conseguenza per coloro che hanno fatto questo tipo di testimonianza, che non è sull'oggetto ma è su se stessi, può darsi che Tizio ha davvero ammazzato Gaio. Forse hanno detto una cosa vera, il problema è che loro non potevano dirlo perché stavano altrove. Quindi in questo caso è l'edut shav, è un edut che lavora su loro stessi, è un edut che può darsi pure che sia vera, ma è loro che sono shavim, sono loro che sono vani. Perché non potevano star là quel giorno, qualcun altro ha detto che non stavano là. Ok? Questa è tutto, shav e sheker. Adesso l'ultima cosa di cui voglio parlarvi invece è qualche cosa di cui parla il Talmud, ma prima vi racconto un fatto che ho visto su internet per introdurvi questo Talmud. Uno dei racconti di circa 100 anni fa, britannico, racconti di polizieschi, raccontava di come una persona il 5 gennaio alle 12 di notte avesse ammazzato due persone. Una signora voleva scagionare questa persona e gli crea un alibi. E chiamano questa persona a testimoniare, questa signora, e alla fine arriva il punto in cui chiedono a questa signora: lei può assicurare che lui a mezzanotte stava da lei? E questa signora dice: lo posso assicurare, ho visto l'orologio, in quel momento mi sono girata, ho visto l'orologio e segnava le 12. La persona viene scagionata e poi si viene a sapere che da 20 anni questa signora, in tutti gli orologi di casa, da quando era morto il marito, segnava l'orario della morte, le 12. È vero, si era girata, aveva visto l'orologio e c'era scritto le 12. Certo, tutti gli orologi di casa segnavano le 12 sempre. Quindi, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una testimonianza che delle volte verbalmente è esatta, ma che nel cuore uno sa che non è fedele. In Trattato di Nedarim raccontano un famoso come si chiama? Un famoso racconto, un famoso midrash fatto capitato a Rabà. È successo questo fatto qua: due persone, una aveva dato dei soldi in prestito all'altro, quello che aveva dato dei soldi in prestito all'altro richiede i soldi indietro, quello gli dice: già te l'ho ridati. A quel punto dice: andiamo. Allora vanno davanti al giudice, che era Rabà. Rabà chiede al testimone, a questo qua che dice che gliel'hai dato i soldi, sì, gliel'ho ridati, allora testimonia che tu hai dato a Tizio 20 zuzim, non so cosa. Allora questo qua che era venuto col bastone dice a quell'interlocutore, che era quello che era convenuto in giudizio: mi leggi sul momento sto bastone, così giuro bene sulla Torah. Prende il Sefer Torah, lascia il bastone, giura sulla Torah: io giuro che in possesso di Tizio ci sono 20 zuzim miei. Quello là sente che questo spergiura, perché non era vero per niente. A un certo punto prende sto bastone e si arrabbia e lo rompe. cosa scopre dentro questo ci aveva messo? Metti zuzim in monete che in quel momento si aprono. Era vero, aveva testimoniato che in quel momento aveva dato 20 zuzim al suo compagno, gli aveva dati davvero. Ok? Di nuovo, la differenza tra cuore e bocca. Attenzione, che questo comandamento è un comandamento particolare, perché fino a questo comandamento, fino adesso, poi arriverà Gadi che ce ne avrà uno ancora più difficile del mio, fino adesso noi abbiamo visto azioni contro il prossimo, non rubare, non uccidere, non commettere adulterio, qualcosa gli devi fare di negro a sta persona. Quando tu parli di falsa testimonianza, e chi ha toccato per niente? Parola, parla la parola. E c'è l'avverso che anche in giudizio uno possa parlare e dire apparentemente la verità, ma nella sostanza sta dicendo una grande menzogna. Dopo il fatto di Ravà, i rabbini hanno stabilito che quando si testimonia, i giudici devono dire: e veio dean, devi sapere, che guarda che non è che ti stiamo facendo giurare su come tu intendi un giuramento. Ella ha data magom, ma su come intende il giuramento Kadosh Baruch Hu, Vealdana Tadbedin, è come noi giudii, noi ebrei, noi Betdin, Rabbanan, consideriamo cosa vuol dire il giuramento. A noi non ci importa che tu hai i tuoi modi per aggirare la Torah, perché, come abbiamo visto, c'era maniera per aggirare la Torah. Tu lo stai facendo col cuore e con la bocca. Questa è la testimonianza vera. Ok? Tant'è che oggi sul fatto di Ravà si è istruita una frase che in tutti i Batedin, qua prima di far giurare una persona, gli si dice: guarda che non stai giurando secondo il tuo modo di vedere il giuramento, ma sul nostro modo, e se non lo sai, mettiamoci seduti che te lo spieghiamo bene. Dopo giuri, non secondo il tuo modo di vedere le cose. Ok? Sentite cosa diceva Carlo Alberto Viterbo alla fine. Alla fine lui nel commentare questo comandamento, e io che lo leggevo e dicevo: ma che ci azzecca sto pezzetto di Torah con non fare falsa testimonianza, quello del Deuteronomio, è su tutta la Torah che parla. E invece, ma anzi questa cosa, la verità secondo lui, invece lì è la Torah, a te è molto vicina, tu l'hai in bocca e concepisci nel tuo cuore in modo da eseguirla. La testimonianza deve stare in bocca e sul cuore. Quando ho finito di fare la lezione mi sono reso conto che quello che lui diceva qua, chissà se lo intendeva o no, ma è la verità. C'è un aspetto di bocca e un aspetto di cuore nella falsa testimonianza. Basta.